Io provo a introdurre, anche se è veramente difficilissimo introdurre questo seminario, perché non ho assolutamente le competenze per farlo, né la proprietà di linguaggio, quindi dirò tantissime cose un po' raffazzonate e spero che vi capirete lo stesso, poi tanto l'edizia chiarirà i vostri dubbi che io
dirò.
Vero, e poi è vero comunque. Abbiamo voluto fare questo talk che è un po' strano, un po' anomalo forse rispetto all'abitudine di Hack Meeting, perché siamo partiti come ruggine, collane di ruggine, diciamo che ovviamente lo sapete per chi ci conosce, per chi non ci conosce lo saprà ora, siamo un progetto di teoria autoprodotta che essenzialmente siamo partiti facendo varie cose, ma di fatto da diversi anni che produciamo una rivista di letteratura fantastica, chiamiamola così, di racconti scritti da il nostro giro più o meno, da noi e gente intorno a noi, e influenzati da ovviamente la tecnica, la tecnologia, il rapporto dell'uomo con la tecnologia, ma questo non perché l'abbiamo deciso a tavolino, ma perché a noi ci piace questo e siamo lettori accaniti da sempre di fantascienza, cyberpunk e tutto, e quindi chiaramente se poi dobbiamo anche scrivere scriviamo di quello perché ce l'abbiamo evidentemente nell'immaginario. Il primo libro che avevamo fatto uscire in realtà, che è un libro ora penso veramente rarissimo e trovabile, se ce l'avete credetelo, si chiama Consumate il futuro, ed era un libro tratto in realtà dalla tesi di laurea di una nostra amica che aveva fatto la tesi di laurea su il rapporto tra uomo e tecnologia in Ballard. Quindi era tutta incentrata sulla visione di Ballard, e poi in realtà chiaramente partiva da lì, ma poi indagava molti altri autori, però essenzialmente si focalizzava su Ballard, sullo Linear Space, su tutta la sua visione apocalittica e in qualche modo anche il postumano, anche se Ballard la declinava in maniera un po' diversa rispetto ad altri. E, insomma, questo libro era secondo noi molto bello e ci dispiaceva che tanto le tesi laurea poi non le legge nessuno, proprio nessuno, probabilmente manco il relatore, e allora abbiamo detto pubblichiamola perché ci sembrava bella. Rileggendola effettivamente si trovano molte cose che poi almeno delle tracce interessanti anche in questo altro libro, che è quello che poi di cui volevamo parlare un po' oggi, che è questo libro di Letizia Otto, uscito in realtà da pochissimo. Questo va, fa la valletta.
Grazie, mi piace tanto.
Mi piace fare la valletta e quindi lo devo far fare. Assicurati che tutti lo vedano, e che potete trovare peraltro alla distribuzione giù al banchino di Ippolita. E ci sono degli elementi in questo libro che a noi ci hanno ricordato un po' appunto già cose nostre, cioè che dicevamo anche noi che ci tornavano, che sentivamo affini, e ci sembrava un pochino uno sguardo interessante da aggiungere alla nostra comunità rispetto a appunto la questione del rapporto tra uomo e tecnologia, che mi rendo conto è un argomento che potremmo starci a parlare per anni e non possiamo evidentemente farlo, però effettivamente noi penso a più o meno la storia di Hack Meeting. Gli Hack Meeting che ricordo, ci è passato chiunque da Hack Meeting, ci è passato Caronia, ben più che passato direi, ci ha dato tantissimo. Ci sono stati letture che comunque provenivano dal cyberpunk, che parlavano di postumano, parlavano di incarnazione della macchina dentro l'essere umano. A un certo punto abbiamo anche iniziato a parlare di neuroscienze, ci siamo iniziati a chiedere ad esempio come le neuroscienze applicate all'interfaccia poi soprattutto, ma non solo, abbiano modificato forse, o perlomeno abbiano siamo andati a impattare sul mondo che viviamo adesso. E, insomma, un po' queste cose ce le siamo ritrovate tutti gli anni dentro il meeting. Questa ottica qui, che è un'ottica un po' diversa rispetto a quelle a cui siamo abituati, perché comunque è l'ottica di una psicanalista indiana, quindi penso che ancora non c'era stata nella fauna questa figura. È un'ottica effettivamente un po' diversa, non nei contenuti secondo me, perché i contenuti, almeno a me che li ho letti, mi sono sembrati molto familiari, molto interessanti, e mi hanno fatto scaturire un sacco di riflessioni, però sicuramente c'è un approccio preciso, anche terminologie precise e riferimenti precisi, quindi insomma oggi proviamo magari attraverso un po' delle domande che gli faremo, proviamo a entrare un po' dentro questa visione. Allora, io ho un taccuino perché non ho le slide e non c'era neanche internet, e quindi mi sono copiata le domande sul taccuino e non c'è neanche il proiettore, quindi guarda, è perfetto. E ora, cioè, vi potrei far vedere queste slide, ma mi sembra un pochino, quindi ve le leggerò anche perché non sono slide. Allora, innanzitutto, come prima cosa, noi, vabbè, ci sono venute fuori delle, non sono veramente delle domande, ma dei temi che ci piacerebbe un po' affrontare. Uno di questi temi è il riduzionismo, perché ne abbiamo parlato spesso, e diciamo che anche qui, lo accennavo prima, riguardo al tema delle neuroscienze applicate ad esempio alle interfacce dei social network, cosa di cui abbiamo parlato spesso, meeting, warm up, eccetera, è evidente, insomma, che c'è una grossa tendenza a ridurre, compattare l'uomo a una sorta di compendio di vari fattori, di vari pezzettini, e c'è una illusione, convinzione, sembra quasi ingenuo, già non lo è per niente, però insomma che l'essere umano possa essere in qualche modo riassunto e che se ne possa fare un compendio, appunto, che la macchina possa evidentemente imparare a fare l'essere umano. Ora, questa cosa ha, almeno io non so se voi siete dei mi convince questa visione, a me non convince per niente, ovviamente, e sono fortemente convinta che in realtà ci siano molte parti dell'essere umano che sfuggono completamente a questa visione, che sfuggono alla macchina, e che siano anche veramente difficili da spiegare, in primis a noi stessi, figuriamoci poi a una macchina. I sentimenti, io non so, siete in grado di spiegare a una macchina cos'è la tristezza, io non sarei assolutamente in grado. Certe risposte contraddittorie, ad esempio emotive, che proviamo anche soltanto guardando l'immagine o guardando, sentendo una musica, reazioni soprattutto penso che abbiamo noi, che ne so, l'arte, cioè l'arte di fronte a un quadro, non tanto il quadro stesso, ma io cosa provo guardando un quadro, cosa quel quadro mi stimola. Sono esempi di tante cose che secondo me non sono riducibili, non sono schematizzabili, non sono trasponibili in 0 e 1, e non li possiamo far imparare a una macchina, forse anche perché manco noi sappiamo cosa sono fatti. Quindi intanto ti chiederei di indagare un po' questo aspetto qua, perché nel tuo libro se ne parla un bel po'.
Sì, sì, sì. Allora, salve, io sono veramente contentissima di potermi confrontare con voi. Per me vale diverso il ragionamento che faceva prima la nostra amica, perché ovviamente le mie competenze in questo settore sono scarse. Mi ci sono dedicata per anni a studiare informatica, perché per esempio ho capito che la stragrande maggioranza degli iscritti che riguardano sia l'ambito psicologico, psicanalitico che filosofico, leggendoli si capiva che proprio non hanno idea o scarsissime idee di quello che è il mezzo informatico, e secondo me è invece necessario, almeno in maniera sommaria, come sono riuscita a fare io, averne un'idea, perché se no non si capisce neanche molto bene l'aggancio sul piano psichico e soprattutto sul piano dell'inconscio. Vorrei iniziare un attimo con una citazione giusto appunto di Ballard, che mi fa da ponte. Una piccolissima frase che mi ha molto colpito. Il letto a misura, tutta la fantasy, serve a questo scopo, ma io credo che la fantasy speculativa, come preferisco chiamare la frangia più seria della fantascienza, sia un metodo particolarmente efficace di usare la propria immaginazione per costruire un universo. universo paradossale, dove sogno e realtà si fondono, ciascuno mantenendo le proprie qualità peculiari e assumendo tuttavia in qualche modo il ruolo del suo opposto, e dove, in forza di una logica incontestabile, il nero diventa al tempo stesso bianco. Ecco, questa frase, cioè questa, come dire, inevitabilità di una dinamica paradossale, perché appunto è basata sulla coincidenza degli opposti, cioè non solo in una dinamica alterna, ma proprio sulla coincidenza, bianco e nero coincidono, è proprio tipicamente, è uno degli assunti di base con cui Jung legge l'inconscio e legge la dinamica tra conscio e inconscio. Già questo credo che dia la dimensione di quanto il livello di complessità che chiude, secondo me, mettere insieme il campo della dimensione virtuale e il campo della dimensione inconscia. Perché secondo me ci sono proprio linee profonde di interazione che coinvolgono sia l'aspetto propriamente del corpo, con tutto quello che corpo significa, cioè percezione, eccetera, sia l'aspetto della coscienza, memoria, cognizione, eccetera, sia l'aspetto del, invece più affettivo, proprio accettivo, eccetera, e, ma con tutti i livelli di interazione continui, cioè in un travaso continuo, complesso, dove l'uno, come dire, porta all'altro contemporaneamente. Allora, il linguaggio informatico è sempre molto coniugato, nelle mie letture, è coniugato al discorso della neuroscienza, dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è a o no, perché il linguaggio, no scusate, delle neuroscienze, allora, il linguaggio delle neuroscienze è molto stretto e coniugato a quello dell'intelligenza artificiale, perché appunto per una serie di motivi, ma perché è un linguaggio riduzionista, cioè una concezione estremamente riduzionista della, dell'attività, allora prima di tutto perché è un'attività mentale, dunque anche loro tendono a tagliare il corpo, laddove non lo tagliano, lo tagliano, lo riconducono a processi neurochimici, neurofisiologici in termini di stimolo e risposta, e poi perché soprattutto tagliano la dimensione inconscia. Quando parlano di inconscio fisiologico, non di inconscio psichico, e dunque non di inconscio biologico e non di inconscio spirituale, mentre in una dimensione della psicologia del profondo e soprattutto, come proverò a spiegarvi, della psicologia junghiana, l'inconscio assume tutte queste valenze, cioè si va dall'inconscio della cellula, ma veramente questo è una proprietà che dice Jung, si va all'inconscio dell'animale, si va all'inconscio del vegetale, fino ad arrivare a quello umano, ma non solo dell'umano, dell'uomo contemporaneo, ma anche dell'uomo, dell'inconscio, dell'inconscio collettivo, inteso come l'inconscio di tutte le epoche storiche che ci hanno preceduto e che dunque sono presenti ancora in noi. Se non mi capite, poi se mai mi fate domande, però volevo proprio spiegare, dirvi che l'inconscio di cui io parlo ha questa complessità di stratificazioni, cioè dunque da una parte il piano biologico di tutto il vivente, no, tutto il vivente a livello ha una sua dimensione psichica. Questo anche tra l'altro, anche se sembra paradossale, ma non lo è, se per esempio leggete certi studi di biologia, vedete che queste cose vengono, hanno una dimensione di sensorialità e anche di, come dire, intelligenza, se vogliamo, no? E ovviamente riguarda anche l'animale. Dunque, e al tempo stesso, però, la stessa dimensione inconscia agisce anche in termini di una prospettiva storica. Dunque, in noi è vivo certamente il nostro, come dire, presente, ma è vivo è quello familiare o anche quello parentale, cioè quello della nostra scelta comunitaria, eccetera. Ma è vivo l'inconscio dell'uomo primitivo fino a oggi. Per cui siamo continue elaborazioni in divenire di una complessità che sempre cerca di esprimersi nella novità. Dunque, ogni approccio riduzionista, cioè ogni approccio che tende a rappresentare, come quello del punto informatico, che tende a rappresentare in programmi diretti a specifici obiettivi, a programmi che cercano l'ottimizzazione, a programmi che siano performativi e dunque siano finalizzati a un utile, a un'utilità, a un prevedibile anche, un'utilità prevedibile, dunque sono molto, come dire, pragmatici e al tempo stesso economici, no? La pragmatismo e l'economia, no? L'economia in senso pieno, non solo l'utilizzo mercantile delle piattaforme, ma anche proprio perché la concezione di fondo è una concezione economica, che non si sposa, non può sposarsi, non può essere, non ci sta l'umano lì dentro, o se ci sta, ci sta, certo che ci sta. Le piattaforme, no? Tipo, cioè, i dati da che vengono estratti dalle nostre come dire, connessioni sono dati che comunque parlano in qualche modo di noi, ma ci sta nei termini in cui le piattaforme informatiche li prevedono e li gestiscono e li elaborano. Tutto quello che non interessa diventa immediatamente scarto, ma quello che non interessa è proprio quello che a noi psicanalisti interessa invece, perché è il centro del nostro lavoro, cioè la complessità psichica, l'ombra, tutto ciò che viene rimosso, tutto ciò che non viene accettato, quello che viene chiamato il perturbante, il divenire che le dimensioni dell'inconscio sono l'inatteso, il mistero, la prefigurazione di un futuro che però non è già dato, perché è nell'ambito, per esempio, di una intuizione. La dimensione dell'intuizione da un punto di vista psichico è fondamentale, senza pensare poi a tutta la simbologia che è racchiusa da una parte dei sintomi, dall'altra parte dei sogni. Questo è questa tra sogno e realtà. Ma il sogno in realtà non è soltanto il sogno della notte, che chiaramente è un universo infinito e appunto meraviglioso e orribile, terrificante, cioè tutte e due le cose, meraviglioso e terrificante, ma è anche appunto il sogno della fantasticheria, il sogno dell'illusione, il sogno della della visione artistica, ma anche della visione scientifica, credo, no? Quello che appunto, ma anche della speranza storica, cioè tutte dimensioni del vivere, tutte dimensioni dell'umano che fanno di noi quello che siamo, cioè appunto creature e non prodotti, e che non possono assolutamente rientrare in questa visione riduzionista che tende appunto a prefigurare le azioni umane in termini di dati prevedibili, programmabili e appunto assolutamente riducibili.
E quindi, per fare un esempio molto semplice, Facebook per esempio, no, perché tanto andava detto prima o poi questa parola toccava. Per esempio, a me mi ha colpito che a warm up che abbiamo fatto a Firenze la settimana scorsa, a un certo punto è stata detta una cosa che in realtà è una cosa che viene detta spessissimo, cioè Facebook in fondo risponde a dei bisogni, cioè la gente lo usa perché risponde a dei bisogni, e poi vabbè, da lì ne conseguiva un altro tipo di ragionamenti, però è vero sicuramente, ma bisognerebbe capire a quali bisogni, cioè quali sono questi bisogni. E soprattutto se Facebook è davvero in grado di rispondere, nel senso che il bisogno di socialità evidentemente, cioè è ovvio questo, probabilmente, anche se ora il bisogno di socialità è già un termine generico e se racchiude mille altre questioni, però il bisogno di comunicare con gli altri, di avere amici magari in modo facile, semplice, non troppo faticoso, che non dobbiamo comprometterci troppo, non dobbiamo affrontare la complessità anche di un rapporto vero faccia a faccia con tutte le difficoltà del caso, tutte le sofferenze del caso, eccetera, è probabilmente un bisogno, soprattutto di quest'epoca in cui insomma non è che stiamo particolarmente bene, visto che mi sembra abbastanza evidente, no? Allora, c'è questo bisogno. È evidente, almeno a me, che uno strumento tecnico come Facebook, ma probabilmente come nessun strumento, è in grado di soddisfare questo bisogno, perché bisogno di stare insieme ad altre persone, instaurare rapporti soddisfacenti, possibilmente liberi, senza dinamiche di potere, ma quello sarebbe bellissimo, ma vabbè, si entra in altre dimensioni, è un bisogno che però non può essere soddisfatto dalla macchina, non può essere soddisfatto da uno strumento, per quanto fatto bene. Questo secondo me è abbastanza evidente anche, per esempio, venendo qua dentro ad AppMeeting, perché AppMeeting, questa è una cosa che ci diciamo praticamente da tutti gli anni, è il momento in cui il computer lo lasci a casa, in cui tu finalmente incontri quelle persone che magari avevi conosciuto tramite un computer, attraverso un computer, che vedevi con un nickname ma non riconducevi una faccia, ed è lì che però, quando finalmente hai un rapporto in carne e ossa, che il rapporto è completo, è bello, è profondo, ed è lì che nasce qualcos'altro e che tu senti anche poco soddisfatto, perché non so voi, ma a me, se dovessi i miei rapporti che ho anche con la gente dentro questa comunità esaurirli dentro una chat, no, non mi sentirei assolutamente per niente, i miei bisogni non sarebbero assolutamente soddisfatti. Si soddisfano molto di più quando, in una situazione come questa ad esempio, quando riusciamo a vivere insieme qualcos'altro. Quindi per esempio, non so, questa è una cosa che mi veniva in mente rispetto a quello che dicevi adesso, e che probabilmente è una chiave di lettura anche su quanto noi poi a volte invece andiamo incontro a questo riduzionismo che viene fatto nei nostri confronti, perché è vero che viene operato un riduzionismo verso di noi, cioè Facebook ci riduce a una lista di gusti, una lista di cose, ma siamo noi per primi che per fatica, per tutta una serie, per paure, per tutta una serie di motivi, in fondo andiamo sempre di più a soddisfare quella lista di cose, cioè ci comportiamo come quella lista di cose, e quindi andiamo quasi a farci stare bene quel modello ridotto di essere umano.
Allora, secondo me Facebook è stato molto abile nel costruirsi da un punto di vista psicologico, perché ha messo insieme tutta una serie di livelli molto belli, cioè per esempio è riuscita a pagare gli esseri umani contemporanei sotto due fronti che di per sé sono antitetici, invece li ha coniugati molto bene, cioè uno che è quello dell'estremo individualismo, no? Cioè quello che poi viene chiamato tendenzialmente un bisogno narcisista, cioè il bisogno di sentire che proprio io sono protagonista, che sono proprio io quello che parla, sono io e solo io quello che scrivo, sono io l'attenzione, cioè questo dare risalto alla personalità per come ognuno di degli utenti se la rappresenta e soprattutto la vuole mostrare, perché chiaramente poi sappiamo che questo è il passaggio importantissimo, cioè quello della esibizione. Comunque è un teatro narcisistico perfetto, no? Dall'altra però al tempo stesso è riuscita a coniugare un altro bisogno che è molto vivo oggi nella società, che è quello dello stare insieme, la dimensione comunitaria, cioè del fare gruppo in termini di, appunto, come viene spesso detto, di similarità, cioè si scelgono le persone di volta in volta in maniera molto volubile anche, no? Non sono aggregazioni che durano nel tempo, anzi molto spesso sono aggregazioni che poi possono passare esattamente al contrario, questo è un discorso complicato. Comunque, gruppi dove quello che conta è l'essere simili, avere interessi comuni, avere tutti i ragazzi iscritti nella stessa classe, avere una passione in comune, cioè dunque mettere insieme questi due livelli, quello dell'individualismo più sfrenato e quello invece di fare gruppo insieme. Io credo, però vi volevo leggere un attimo un sogno, perché allora quando io mi sono messa a studiare questo argomento mi sono detta non è possibile che una estensione così globale di questo tipo di tipo Facebook, soprattutto Facebook, ero partita da Facebook, possa rispondere soltanto a esigenze che siano individuali o della psicopatologia individuale. Cioè non si può pensare che milioni di persone nel mondo siano tutte affette da psicopatologie narcisistiche oppure fobico ossessive, ok? Cioè non, la lettura che per esempio nel nostro ambito clinico che viene data è spesso esclusivamente o prevalentemente psicopatologica, no? E questo non torna evidente, perché come diceva c'è una gratificazione che coinvolge persone di tutte le età, di tutte le culture, è un piacere. Ora è vero che Facebook è rappresentante pubblicità del mercato e dunque una capacità di penetrazione anche sotto questo profilo enorme, ma anche lì non può bastare, almeno non mi basta lì. E dunque anche le letture sociologiche, e dunque ho cercato di capire dov'è che va a pescare a livello della psiche una, e soprattutto di nuovo a livello inconscio, al di là delle letture, cerco di andare su un po' sull'originale, no? Non su quelle cose che si trovano un po' scritte. Ora vi leggo un sogno, perché così i sogni come sempre sono estremamente rivelativi e nessuna parola riesce a essere così pregnante, nessuna immagine secondo me riesce a essere così pregnante come quella che noi riusciamo a esprimere con i nostri sogni. Allora, questa paziente descrive i suoi vissuti nella condizione digitale. È come se fossi su un'altalena, mi tengo, mi dondolo, ma non tocco terra con i piedi. Perché dovrei scendere quando sospesa sto così bene? Dondolo e vedo tutto quello che mi succede intorno come se non fosse vero. È surreale. Mi sento leggera e tutto resta leggera. Nell'oscillazione dell'altalena vado e torno, il tempo è diverso, non è quello della realtà. Lì soffoco, qui è tutto dentro. Cioè, dunque, quella che la questo che la paziente è vero? Immagino, è una rarefazione fantasmatica, no? Io l'ho definita una rarefazione fantasmatica, che è quella che spessissimo viene riscontrata appunto nella connessione digitale a livello dell'inconscio, no? Vi ripeto, ora non posso parlare tanto, cerco di andare proprio sui piani più pregnanti della mia ricerca, il resto do per scontato. Perché questo secondo me, no? E questo vale anche per Facebook evidentemente, perché tornando al discorso che provavo a fare accennare prima quando parlavo di inconscio arcaico, di inconscio primordiale, nella connessione informatica esiste un livello di regressione a un livello di funzionamento psichico che secondo me può essere definito magico. Dunque, i vissuti immersivi, fusionali, come questi che questa paziente descrive così bene, no? Questa sospensione spazio-temporale, questo uscire al di là, fuori di noi, no? In una dimensione che va al di là dei confini dell'identità psichica, dell'identità corporea, per diffondersi nella potenzialità della connessione però invisibile, no? Elettronica, che però è così pervasiva sia dentro, no? Sembra leggerci l'anima, che fuori, no? In un contesto mondiale addirittura. Allora, questa connessione così potente è tale proprio perché secondo me riattiva questo livello di funzionamento arcaico, primordiale, eccetera, che è di natura magica, cioè la telepatia, l'identità fra soggetto e oggetto, il fatto che si può agire niente è mai assente, perché è sempre a tutti i livelli presente, anche se è visibile, ma c'è. Per esempio, questa è una cosa che agisce molto nella connessione su Facebook a livello dell'inconscio, no? Il sentire che si è sempre lì, anche quando non siamo connessi, no? È una sensazione che dà un senso inebriante di potenza, a livello inconscio, di onnipotenza, perché si è sempre appunto a disposizione da una parte per quanto riguarda il controllo, no? E le stanze di dominio, questo è un aspetto, chiaramente c'è tutto un aspetto compulsivo, no? Cioè sappiamo che c'è un aspetto compulsivo, non se ne può fare a meno, una volta che si è entrati in un certo spesso, no? Si è detto, certo, proprio, è come il cibo, è come il sesso, cioè ha proprio una caratteristica compulsiva, ma appunto perché tu si riattiva in continuazione, può averlo, non intendiamo, ce l'ha per tutti, ma può avere questa valenza proprio perché tu riattivi questa connessione con questa dimensione appunto di presenza, che dove niente sparisce, tutto è sempre presente anche al di là della mia percezione, dunque anch'io sono presente addirittura al di là della morte, no? Vediamo queste piattaforme dove i profili Facebook continuano a navigare, no? Tu ci sei sempre anche dopo morto, gli avatar dei morti, no? Queste nuove. E questa è una cosa che chiaramente riuscire ad andare al di là della dimensione della propria limitata presenza storica, anche per me che ho studiato queste cose con un misto di fascinazione e di paura, chiaramente capisco il forte richiamo che ha, tanto più forte se pensiamo alla contemporaneità, tanto più ci si sente soli, tanto più ci si sente precari, tanto più ci si sente spaventati, prede di angosce catastrofiche. Il mondo in cui noi viviamo non fa altro che attivare angosce catastrofiche, chiaramente lo fa apposta, perché più sono catastrofiche le angosce, immigrati, più sono catastrofiche le angosce, meno potenza io sento come soggettività nella mia azione storica, sento di avere meno tendenza aggregativa sociale, tendo a sviluppare, e dunque mi rifugio nella comunità, no? Cioè come Facebook, ma perché non c'è, tende a scomparire l'orizzonte della socialità, cioè la socialità intesa come diritti, doveri, universalità dell'essere umano, al di là dell'incontro con le differenze, incontro con la molteplicità, no? Uno scambio dove l'estraneo del mio inconscio, l'alterità del mio inconscio, il dialogo con questo estraneo che in continuazione rompe dentro di me, non mi fa, mi tiene sveglio, mi dà il sintomo, mi fa innamorare, mi fa provare meraviglie di sensazioni incomprensibili, però questo stesso estraneo io poi ho la possibilità di andarlo a cercare, a incontrare anche nel mondo, anche nella società. Se io questa dimensione con l'inconscio la chiudo, perché il discorso dicevo prima del riduzionismo, la riduco a qualcosa di prevedibile, chiaramente tutto questo si impoverisce, i rapporti diventano fungibili. Un esempio buffissimo, cioè ma proprio esemplificativo, l'altro tempo fa, giorni fa, è venuta una paziente, una bellissima ragazza, veramente una bella ragazza, molto anche raffinata, questo anche per dirvi quanto poco la sensibilità. Poi incontro un uomo e gli fa, dopo un po' si viene, parlano messaggini così, e gli dice, poi c'è questo incontro, e gli dice, senti, ma ti dica la domanda di ogni donna e uomo, ma come mai ti sei interessato a me? E lui bello bello fa, perché sei comoda, cioè perché stanno vicini di casa, cioè ma capite? Cioè, questo è Facebook, queste sono le applicazioni, no? No, non sto scherzando, cioè sono questi parametri che vengono messi in risalto, no? La comodità, appunto la fungibilità dei rapporti umani.
Comunque cerca un contatto anche se fisico, ma anche
fisico, anche queste sono generalizzazioni, però chiaramente
tipo nei paesi asiatici, tipo vabbè Cina, che hai il loro social network, ma tendenzialmente loro sono sempre connessi, anche giapponesi, per dire, sono le cioè i due paesi asiatici che comunque hanno un tasso di sia di matrimoni che di natalità.
Tutto questo orizzonte, come quello dell'intelligenza artificiale oppure questo, di queste piattaforme, nasce da un orrore, da un terrore per il corpo. No? Se noi vediamo tutta la teorizzazione sul post-umano, il corpo, c'è una scissione pazzesca rispetto al corpo. Una volta mi sembra di leggere il padre della Chiesa a me, no? Cioè come no, luogo dell'impuro, luogo dell'impuro, no? Cioè proprio una repulsione. Per cui cosa vuoi? Quale è, anche lì sotto quel profilo, le coppie, se tu gli togli la dimensione generativa a livello psichico, che non vuol dire che noi dobbiamo mettersi tutti a far figlioli, no? È ovvio, eh? Ma a livello psichico, se io non mi metto in una relazione con un maschile o un femminile in cui questo generare è generare amore, generare passione, piacere, ma e chiaramente anche figli, è, non è visto, perché non è questo che si va a cercare, a perlomeno se noi poi chiaramente non è che no, però non è questo, si va a cercare qualsiasi cosa che poi possa essere ridotta in dati, può essere messa in vendita, può essere utilizzata per la pubblicità. Capirete bene che lo spirito di generare non è molto pubblicizzabile, no? Cioè, si va proprio in dimensioni altre.
Mi era venuto in mente una cosa leggendo il libro che non ho finito, perché poi è stato sottratto.
Abbiamo una copia in 20.
Sì, abbiamo una copia in 20 e finita. Non l'ho finito. Però mi aveva abbastanza interessato il meccanismo per cui strumenti che alla fine sono frutto appunto di riduzionismo, pensati così, frutto di una razionalità molto, molto studiata eccetera, poi finiscono quasi per una specie di contrappasso per essere sfogo di quello che te chiami l'ombra, no? Cioè di questa parte dell'inconscio che è quella più irrazionale, che poi si ritrovano i social, ma anche banalmente, che ne so, su guardi i siti dei quotidiani con i commenti, tu dici ed è strano appunto il meccanismo per cui si parte da un meccanismo che sembra quasi non lo so, l'apoteosi di razionalità, e che poi invece diventa proprio probabilmente per il meccanismo repressivo che ha nei confronti, credo, dell'ombra e dell'inconscio, diventa il luogo ideale dove questa cosa poi si sfoga, solo che si sfoga in una maniera che è difficilmente riconducibile a qualcosa di cui non mi viene un'altra parola, che però c'è qualcosa che sia equilibrio, no? Nel senso che comunque cioè noi stiamo bene quando riusciamo a raggiungere questo equilibrio tra non lo so, aiutami te con i termini giusti,
cioè, una compenetrazione,
ok, e nel momento in cui questa cosa non si realizza e cerchiamo uno sfogo a caso, e sembra che questo sfogo a caso si ritrova un casino in queste tipo di comunicazione mediata da piattaforme eccetera, per cui se Facebook ha un miliardo e passa di utenti, forse non, di più, non lo so, te la fanno indovinare, è come se avessimo creato questo grosso coso contenitore di tutto sto mega disagio, e questa cosa mi aveva abbastanza così colpito, perché cioè, effettivamente si nota, cioè se io lo guardo un po' lo noto, però era buffo il meccanismo per cui invece partivo da una roba che dovrebbe essere la vittoria e l'apoteosi del contrario, no? C'è anche questo meccanismo per cui mille cose su internet ormai va di moda, qualsiasi cosa c'è un'intelligenza artificiale dietro, e poi questa intelligenza artificiale dietro sembra che diventa il luogo preciso dove io poi sfogo una roba che è tutto il contrario rispetto a un'intelligenza.
Esatto,
sì. Cioè proprio non è anche artificiale, proprio il contrario rispetto a un'intelligenza.
Sì, esatto. Sì, questo è quello che
tu hai detto, è un punto centrale, che è un po' anche quello che volevo dire con questa lettura prima di Ballard, no? il bianco e il nero. Ora Jung la chiama ombra ed è carino, no? Perché ti dà molto bene l'idea di cosa è la luce, non c'è luce che non genera ombra, ed è attraverso la luce che l'ombra si vede, ma è anche vero il contrario, no? Che è attraverso l'ombra che la luce si vede. Dunque, a livello psichico, l'ombra è la rappresentazione, cioè è la presenza in noi di tutto quello che inconsciamente noi rifiutiamo di noi stessi, per cui ci vergogniamo, per cui niente, il rimosso, no? Quello che Freud chiama il rimosso, ma non è solo rimosso, comunque, vabbè, guarda, senza entrare in tutto questo dettaglio. Perché, ecco, una cosa interessante, una delle tante cose interessanti, come che dicevo, è proprio dall'ombra invece che può nascere una proposta nuova e creativa, no? Nel momento in cui però la integro, nel momento in cui la riconosco, cioè l'ombra, cioè tutto quello di cui noi ci vergogniamo, rifiutiamo di noi stessi, può essere qualsiasi cosa, vabbè, non è inutile che la esemplifichi, immagino che uno sa cosa rifiuta di se stesso. Nel momento in cui io invece lo integro, cioè ne faccio dialogo con la mia coscienza e con la mia affettività soprattutto, e anche con la mia sensibilità, a quel punto è bello, perché è proprio dall'ombra, è l'ombra che contiene, a volte quello che la coscienza rimuove è anche quello che ci fa paura, perché è troppo, per esempio, innovativo rispetto alla società in cui viviamo, no? Non è troppo di rottura rispetto agli equilibri familiari, cioè non è che l'ombra sia tutta da buttare, capito? La voglia di la rimuovere, anzi. Però qual è il problema? Che tanto più quello che diceva il vostro amico, no, quanto più io invece agisco attraverso dei meccanismi che sono unilaterali, dunque come quelli dell'intelligenza artificiale, è l'intelligenza, è la coscienza, è tutto quello che sia memoria, che si può tradurre, no, in un'azione, quello che si diceva prima. Nel momento in cui io l'inconscio viene proprio bandito, ma non bandito, non esiste, perché non rientra, cioè non è, tutto ciò che non è misurabile, diciamola così, tutto ciò che non è misurabile, dunque trattabile in quanto informazione, poi quello lo dico a voi, non esiste, semplicemente, no? Non è che è rimosso, non c'è bisogno di rimuovere, non c'è. Allora, però c'è, perché non è che noi possiamo bisogno, cioè voglio dire, guardiamoci nella storia, guardiamoci oggi, si può dire che non c'è il rimosso? Scherziamo, cioè, si può dire che noi siamo esseri razionali? Noi siamo esseri, noi esseri umani siamo esseri direzionati, razionali, che facciamo sempre le cose migliori per noi, per la nostra comunità, per la nostra società, per la nostra terra, la stiamo distruggendo, abbiamo fatto guerre, continuiamo a fare, ci sterminiamo, dunque razionali non mi sembra proprio che siamo, no? Siamo agiti da impulsi violenti, distruttivi, sadici, perversi, questa è la nostra vera anche natura. Però sulle piattaforme chiaramente tutto questo non compare, perché la piattaforma di Facebook, soprattutto Facebook, è una piattaforma provvidenziale. Secondo me ha una, fate questo scritto, ho fatto tutta una serie di riflessioni su Facebook, cioè ha proprio una, ha dei richiami secondo me anche proprio alla religione, il libro, il volto, no? Cioè qui non c'è niente che viene fatto a caso, ovviamente, no? Ci sono fiori con me, voi sapete meglio di me, ci sono i psicologi che studiano su queste cose, per cui comunque è provvidenziale. Allora, quello che le persone mostrano chiaramente è quella che Jung chiama la persona, cioè è il meglio di sé, cioè quello mostrano il proprio io ideale, i viaggi che ho fatto, le persone che ho visto, quante cose belle sono riuscita a mai, tutte le cose ideali. E il resto dove va? Nella proiezione. Il meccanismo è quello della proiezione, l'ombra viene proiettata. E siccome appunto non viene integrata a livello della coscienza, anzi questi strumenti facilitano la dissociazione a livello psichico, attivano violentemente la dissociazione a livello psichico, lo fanno sia rispetto al corpo, ma lo fanno anche rispetto all'ombra, perché appunto è un'immagine, come dicevo prima, siamo tutti amici, no? Siamo tutti inconnessi, siamo tutti qua, no? Eccetera, eccetera, che collaboriamo, ci aiutiamo, eccetera, viene proiettata. E dunque, beh, poi cioè, sapete meglio di me queste cose, la bolla, no? Dica a voi queste cose, sapete meglio di me, per cui cioè, viene sempre incentivato il simile e chi non la pensa come me viene escluso, per cui non c'è neanche la possibilità, no, di un confronto, di un dialogo, eccetera, eccetera, per cui viene proiettato e avviene quello che si diceva prima, cioè diceva prima, nel senso che sempre più violenza viene espressa, violenza, anche perché sappiamo che poi Facebook, eccetera, la incentivano perché fanno esperimenti, perché sappiamo che rende la violenza, no? Cioè, chiaramente attiva molto attira l'attenzione la violenza, per cui fa vendere. Però al di là di questo, proprio perché la dimensione inconscia viene, e dunque tanto più l'ombra non viene integrata, tanto più viene proiettata, e proprio perché viene proiettata diventa violentissima. Il ragionamento che su questi piani si sviluppa in noi esseri umani è questo: io ti amo, è simmetrico, no? Matteo Blanco ha scritto cose molto belle su questo: io ti amo, tu mi ami, io ti odio, tu mi odi. E chi l'ha detto che se tu mi ami io ti amo? E chi l'ha detto che se io ti odio tu mi odi? Nessuno. Però è la proiezione, quello che vi dicevo prima, per cui viene dato per scontato. E chiaramente quando l'altro non si adegua, vedi donna che non ama, c'è un esempio, no? O vedi immigrato che non odia, no? Non si integra, non viene mai possibile. È così, punto, deve essere così, perché io mi serve a me, serve a noi, serve a questa società poter vivere all'insegna solo di un lato, che questi strumenti mediaci assolutamente amplificano, su questo non ci sono dubbi. C'è un aumento di patologia, vabbè, depressiva, e soprattutto di attacchi di panico. Si vedono tantissimi anche dei bambini attacchi di panico, momenti di attacco, aspetti, paranoia, io lo so.
È una citazione involontaria, poi te la spiegheremo. No, non lo so, secondo me, siccome siamo abbastanza, forse, cioè, che dobbiamo dare spazio agli altri, poi abbiamo si caricato molto, detto un sacco di cose. Noi ci stupiremo, però se voi invece avete voglia di chiedere cose, si potrebbe dare la parola.
Anzi, a me interessa, a interessa cosa dite voi.
Se ne avete, se ne abbiamo, abbiamo scordito.
Ma io una cosa
ti farei venire al microfono, perché stiamo registrando, almeno si sente la domanda.
Quello che ho seguito, so quello che hai detto sul fatto che l'ombra, come oggetto di business, sì. Cioè, perché quello che la mia domanda è, cioè, tu concepisci le piattaforme della continuità come qualcosa che non ha, che esclude, come dire, il corpo, la corporeità, le pulsioni, oppure esclude il meccanismo che si inserisce fra, cioè nel rapporto fra quell'ombra, cioè il meccanismo della rimozione, e il corpo?
Allora, esclude l'esperienza corporea della soggettività, cioè la mia esperienza corporea, come io vivo il corpo davvero, mentre esalta la rappresentazione mediatica della corporeità, cioè, no? È in base da corpi, ma non è il mio corpo. Cioè i ragazzi...
Non è l'esperienza.
Non c'è l'esperienza vissuta. no, del mio corpo, c'è la rappresentazione del corpo e sempre meno c'è anche nella relazione la possibilità di vivere il nostro corpo, perché vivere il corpo apre a una profondità psichica che fa anche molta paura, no? Perché l'intensità del corpo metti anche non solo le sensazioni, ma anche pensa alla nostra mortalità, l'invecchiamento, pensa a quante cose, pensa alle somiglianze, per esempio, in analisi tantissimo, no? Porto il papà mamma con me, porto il babbo con me, no, il corpo è foriero di, appunto, di significati, di simboli potentissimi, basta vedere l'arte. Se tutto questo non viene raccolto a livello della nostra percezione, va a finire in questi canali dell'ombra. Su questo volevo leggervi una cosina molto bella. Allora, sempre è un sogno, eh? Come racconta la paziente, sono su Facebook, comunico con tante persone, l'atmosfera è solare, sono tutti allegri. Dico tante bugie senza volerlo, cioè dico bugie senza volerlo, questo anche, eh? Cioè le persone sono, si rendono conto, no, a volte non si rendono conto di star dicendo tutta una serie di bugie, di falsità, del processo di falsificazione che sistematicamente mettono in atto. A volte se ne rendono conto, ma sono spinti comunque dal mezzo a continuare in questa rappresentazione. Dico tante bugie senza volerlo. Mi sento baldanzosa perché riesco a soddisfare, fingendo, tutte le richieste, ad accontentare tutti nel mio essere trasformista. Questa è la società dei consumi, no? Ora, da questo lo diciamo molto bene a livello psico, ma cioè, noi sappiamo quanto siamo in continuazione spinti a questo, a essere trasformisti, cioè ad accontentare tutti, perché questo è quello che ci chiede la società in cui viviamo. È una falsità a fin di bene che funziona. A un certo punto mi ritrovo in un vicolo buio con uomini minacciosi. Un piede mi si incastra in una mattonella rotta. Riesco a liberarmi e corro via. Questo è il mio commento. La costruzione meravigliosa si gira e fa vedere l'altra faccia, il buio, la minaccia. Questo è quello che provavo a descrivervi prima. Il sogno, come al solito, riesce a farlo in maniera condensata, in maniera estremamente significativa. Cioè, no, questo io sono come tu mi vuoi, no? Di volta in volta mi creo e mi rifaccio come vuoi, anche appunto perché non c'è una permanenza di me, no? Però a un certo punto si incastra il piede, qualcosa, no? C'è il famoso inciampo e si va, c'è dietro l'angolo, no? L'inconscio, dietro l'angolo, sempre dietro l'angolo. E allora guarda caso in una donna vengono fuori gli uomini minacciosi e viene fuori appunto questo buio che la luce di Facebook aveva e della rappresentazione mediatica aveva bandito.
Beh, intanto grazie Letizia, grazie alle collane di Ruggine per averti invitato, averci dato la possibilità di ascoltare le tue parole, di conoscere i tuoi libri. Io in realtà, come dire, ho una domanda per i tecnici e le tecniche, un po' mi giro, perché mi piacerebbe capire meglio quali sono gli elementi tecnici che implementano la dissociazione. Cioè, credo che in realtà questi anni abbiamo fatto dei grossi pezzi di lavoro tutti insieme a livello interdisciplinare, e sicuramente l'elemento, diciamo, psicologico è un elemento fondamentale che ci manca. E ancora di più vi ringrazio per averlo portato all'interno di App Meeting. Mi piacerebbe però che questo elemento poi fosse, come dire, ce lo riuscissimo a riguardare quando siamo sull'analisi della piattaforma da tutti i suoi punti di vista, e riuscissimo a capire
quali sono gli elementi tecnici che implementano questa dimensione, come dire, di dissociazione tra il sé ideale e la proiezione della parte inconscia e così, perché sicuramente c'è tutta la faccenda dell'antifica, in parte abbiamo cominciato, come ci ricordava Pink, ad analizzare le questioni, come dire, il determinismo chimico dell'antifica, ed è una parte, però qui stiamo facendo un passaggio in più che fa diventare ancora più complesso il nostro momento di dibattito e di analisi, e mi piacerebbe quindi in qualche modo cercare di stimolare anche voi su questo, anche perché abbiamo parlato di Mastodon, stasera parleremo ancora di social network alternativi, e allora forse dobbiamo domandarci, quando pensiamo alla tecnica, come dire, cercare di non implementare la dimensione dell'alienazione e dell'atomizzazione, e quindi faccio una domanda che è strettamente legata alle tecnologie digitali. Grazie.
È una risposta o una domanda?
La domanda.
Allora, prima te, prima te.
Mi riaggancio al discorso delle notifiche e chiedevo, l'uomo ha bisogno soltanto di socialità all'interno del social network o cerca anche una gratificazione istantanea tramite le notifiche, like e cose varie?
No, è chiaro, è questo, penso che sia chiaro a tutti, cioè che c'è un enorme bisogno di conferma. Noi viviamo in un mondo in cui allora l'azione storica, passaggi concettuali, sono andata a vedere un documentario sui partigiani, fatto da un ragazzo giovane, siamo agli ultimi, e la cosa che mi ha colpito tanto di queste persone quando parlavano era il continuo richiamo, quando parlavano di loro giovani che hanno fatto i partigiani, alla dimensione appunto dei diritti, no? I diritti, noi abbiamo combattuto per i diritti perché noi volevamo una società diversa, appunto questo richiamo continuazione alla parola diritti. Allora, qualcosa che dall'ideale diventa azione storica, qualcosa che si esprime come non scelta come opzione, no? Ma come direzione di vita, è lì che dai a verificare davvero la tua presenza nella storia, no? Come fate voi. Ma la stragrande maggioranza degli esseri umani, per una serie di fattori che non stiamo neanche qui, sarebbe bello aprire anche questo aspetto, ma insomma è complicato, è lungo, non lo fa più, non sente che appunto la storia è dimensione della propria soggettività, perché ecco anche perché l'immediatezza diventa e dunque il frammento e la successione e la velocità diventano le dimensioni temporali in cui ci si muove, no? La memoria, quello che dicevo prima, io parlo di memoria storica inconscia, noi ci portiamo dentro la memoria dei semi, dei dinosauri, degli uomini primitivi, no? Ce la portiamo dentro. Ma invece non c'è la dimensione della memoria, è vero, no? Che è proprio bandita, perché appunto c'è questa incalzare della successione per motivi di mercato, ma che poi diventa introiettata parametro della propria verifica esistenziale. Cioè dunque io, se non sono nuovo, in continuazione nuovo, per chi mi sta di fronte, divento immediatamente noioso. Gli adolescenti sono, lacerati da questa cosa della novità, no? Sul piano sessuale, sul piano della relazione, per interessare bisogna essere nuovi, no? Per cui come fai a essere? E tutte le volte che non sei performativo, no? Questi sono una parte. Senti, bambini di 5 anni che dicono io sono un perdente, a 5 anni parlano così, io sono un perdente, a 5 anni, sono un fallito, ma questi non sono linguaggi da bambini, questi sono linguaggi da, no, persone adulte che già hanno potuto. Comunque, in questa dimensione qui è chiaro che non c'è, no? Nel social network non c'è la possibilità di costituirsi e di verificarsi in un'azione storica, viene sostituita un'azione reale storica, viene sostituita un'altra dimensione dove ognuno si può, come dire, può far esistere tutto quello che vuole, come vuole. Quando si esce da lì è dramma, perché non ci sono gli strumenti poi per confrontarsi. Ecco un'altra cosa, non ho gli strumenti per relazionarmi, perché io conosco, come dicevo prima, una battuta, guardate che non è una battuta comoda, non è una battuta, perché questo diventa, perché se io ci, da bambino in su diventano questi, e poi quando le cose sono difficili e quando sono faticose e quando sono impegnative come le relazioni umane o come l'azione storica, chi mi ha insegnato a me? Come faccio a imparare? I genitori? Chi li vede i genitori? La comunità? E qual è la comunità? A parte la scuola, quel poco che resta di comunitario, a parte la scuola veramente, dov'è la comunità? Dove? I social network. E lì cosa imparo io? Imparo a vincere la frustrazione, imparo a sentire che nel momento in cui mi sento debole, non mi sento capito, posso trovare strumenti in me, intorno a me, di comprensione, di vicinanza, posso chiedere in altre forme? No, perché le forme sono tutte precostituite. Instagram, cioè addirittura non c'è più neanche il linguaggio, viene abolito anche il linguaggio, ci sono le espressioni del corpo sono ridotte a icone con i sorrisi, ma c'è una cosa veramente terrificante. Ma come si fa a pensare che le mie espressioni possono entrare in 5 iconcini e cerchietti? Cioè, ma che riduzioni, ma che cosa avviene di me se io mi metto lì dentro? Ma non una volta, capite? Ma tutti i giorni, quella diventa la mia rappresentazione. E io imparo a vedere gli altri, inconsciamente imparo, perché questi sono tutti i messaggi che arrivano a livello dritti, vanno dritti nell'inconscio, imparo a misurarmi così.
Io poi ti giro a te, che se non mi dimentico questa cosa, la cosa che dicevi te mi veniva in mente anche a me, perché secondo me più che mettere al centro della questione la presenza del mondo tecnico e di cosa implica, mi sembra al centro della questione ci sia un'assenza del mondo reale, nel senso che è più quello su cui noi dovremmo poi andare ad agire. Cioè, non credo che analizzare di tanto il mezzo tecnico ci porti a risolvere il problema. Cioè, non è il mezzo tecnico che è sbagliato, è il mezzo non tecnico, il mondo reale che è sbagliato. Cioè, dovremmo influire più su quello, quindi creare più modi di stare insieme differenti, mettere in pratica, permettere di vivere a noi stessi e agli altri, cioè, e quindi non aspettarci noi per primi che un mezzo tecnico ci offra una soluzione a questo.
Una piccola risposta dal punto di vista tecnico: io sono un sistemista, mi occupo però di informatica e comunicazione. Ho cercato di capire, tra l'altro sono la persona che per 5 anni assieme a Letizia ha discusso di questi argomenti. Nell'analisi tecnica rispetto a come Facebook, uno degli elementi, poi ce ne tantissimi, ma forse secondo me il più pregnante che va a creare questa dissociazione eccetera, è un altro elemento di quello che ci toglie, oltre al corpo, il tempo. C'è una questione rispetto al tempo, infatti poi in parte è venuto a fare anche nell'ultima risposta. Il tempo scorre via veloce, è tutto uno scorrere, e gli algoritmi dichiaratamente di Facebook nel tempo sono andati in questa direzione. Ha levato gli elementi di ragionamento, di pensiero, eccetera, che erano, ad esempio, le note, che una volta erano molto in evidenza, sono assolutamente invisibili. Se non le vai a cercare, le note, e non i post, le note sono invisibili, sarebbero dove ci sarebbe più lo spazio di approfondimento, di ragionamento, eccetera. E questo fatto di levarci il tempo, perché il tempo è uno degli elementi essenziali nella nostra nostra vita, nel poter, il tempo è quello in cui elaboriamo i pensieri, le emozioni, in cui ci incontriamo con le persone, in cui mettiamo in atto la nostra vita. Se viene rotto quell'elemento, veniamo catapultati in una dimensione inumana, e quindi è uno degli elementi che crea questa scissione. Quindi questo appunto è stato fatto sia nel fatto di far scorrere continuamente, infatti se andate a cercare una discussione che magari avete visto la mattina, ne andate a cercare il pomeriggio, non la ritrovate, è difficilissimo, dovete ricordare quella persona, andare a cercare sugli orari, scorrere, non è fatto per quello. E questo è fatto dichiaratamente, perché alcuni dei programmatori Facebook poi riusciti hanno dichiarato l'intento specifico in questa direzione, come l'intento di portare più in evidenza le reazioni negative, gli aspetti negativi, i momenti negativi delle persone anziché quelli positivi, perché tutto ciò li fa vendere di più in qualche maniera. Cioè, sapete che in questo caso siamo noi il prodotto e tutto questo lì sono lo stato di dire.
Mi chiedevo questo, nel processo di emozione del corpo, che mi interessava molto, che in psicologia sociale viene chiamato nelle social di San Bodis, proprio per dire l'eliminazione del corpo, c'è questo, credo che questo processo dia, volevo sapere un parere, no? Responsabilizzi dal punto di vista emotivo, nel senso che quando tu non ti relazioni più corpo a corpo, ma face to face, mi verrebbe da dire, ma ti relazioni solo attraverso il medium, soprattutto negli adolescenti, quindi nella generazione di nativi digitali, se possiamo chiamarli così, credo che stia dando nel processo di maturazione, poi effettivamente, di relazione con l'altro da sé, stia dando proprio una responsabilizzazione. Perché tu ormai vedo questi adolescenti molto più audaci, spregiudicati nel linguaggio, anche quando si cercano di relazionare, ti richiedono amicizia, il classico abbordaggio tramite Facebook, Tinder, che è una cosa oscena dal punto di vista, perché cioè, tu ti relazioni con l'altra persona scorrendo semplicemente col dito, questa è una cosa che mi ha fatto molta impressione. Volevo capire appunto come questo è la base anche per esempio di meccanismi quando si parla di violenza di genere, quando tutto questo può influire, perché tu non hai più davanti una persona che ha dei sentimenti, cioè non puoi, non vedi più la reazione emotiva di quella persona, e questo chiaramente ti responsabilizza su quello e ti lascia mano libera. Anche il discorso del bullismo, stessa cosa, se tu non vedi la reazione, lo fai il famoso muro di Facebook, non vedi più le reazioni, non vedi più le persone, ma soltanto messaggi, soltanto quello che poi postano, perché di fatto nei social noi siamo quello che postiamo, alla fine è quello. Evidentemente questo crea dei problemi a livello poi di maturazione e di rapporto e di relazione tra soggetti. Io mi chiedevo alla fine del mio testo, è un cambiamento antropologico dell'uomo tecnologico? Questa è un po' la domanda con cui chiedevo, ma è tutto un cantiere aperto.
Ma per esempio, per cercare di andare in un discorso un po' diverso da quello che viene normalmente letto, una delle cose che quando parlavo, facevo riferimento prima, allora, quando sparisce l'immagine, proprio di corpo, no? Quando sparisce l'immagine del si è bannati, oppure l'immagine, la nostra fotografia viene presa, il profilo viene alterato, eccetera, eccetera. Quello che si vede sono proprio delle vere e proprie reazioni di panico, però non è normalmente, anche gli psicologi, gli psicoterapeuti la interpretano come un'angoscia appunto di, come dire, esclusione, mi hanno escluso, mi hanno scacciato e dunque mi sento male perché sono stato escluso. Secondo me sì, sono vere invece, a volte si tratta di angosce molto più profonde, che sono proprio angosce di depersonalizzazione, cioè quando io non mi penso, cioè quando viene presa l'immagine, non viene presa l'immagine, vengo presa io, perché c'è proprio un'identificazione inconscia fra immagine e soggetto. Per cui quando, e questo appunto è uno degli aspetti del pensiero magico di cui parlavo prima, no? Per esempio, se io agisco sulla tua immagine, non agisco sull'immagine basta del pensiero, agisco su di te. Allora, tipo il malocchio, esatto, tipo il malocchio. Allora, per esempio, questa cosa della violenza sui social network viene molto incentivata dal pensiero magico. Perché questa, quando dico pensiero magico, ripeto, intendo questo livello di regressione a livello dell'inconscio collettivo, che tornando alla domanda della vostra amica, secondo me gli strumenti mediatici tendono, cioè questi strumenti tendono, i social network tendono ad attivare proprio perché favoriscono le dissociazioni, tendono a favorire le dissociazioni. E dunque, proprio perché dissociata, la psiche è dissociata, viene attivato questo livello più regressivo, che è più, anche più fusionale, dove però appunto agiscono queste cose che dicevo. Dunque viene attivata, il corpo viene perso, perché uno non è il mio corpo, non lo percepisco come corpo, ma lo ripercepisco in una, come quelli che mi guardano. Questa è una costante, questa è un'assolutamente costante. Non c'è io che mi vedo, ma ci sono gli altri che mi vedono. È un continuo vedersi attraverso gli occhi degli altri. Lo sguardo mio, il bambino si vede, si scopre attraverso lo sguardo della madre, dicevamo noi psicanalisti, no? Il bambino allo specchio, niente. Cioè è in continuo, ma io chiedo, scusa, ma tu come ti senti? Boh, brutta, ma perché? Grassa. Stupida, ma perché? Boh, perché così penso che mi vedano gli altri. Cioè, capite? Cioè, una mamma ha detto una frase che è allucinante. Esce dagli occhi, esce dalla vita. Questo, e questo è di sola. Nel momento in cui tu esci dagli occhi, non esisti più. Esci dalla vita. Per questo, per esempio, anche è così necessaria la connessione, perché è come un modo di dirsi, è solo lo sguardo dell'altro che mi fa sentire che io esisto, perché io non mi percepisco più, no, mi vengono sempre meno le dimensioni psichiche, che sono essenzialmente relazionali, che mi permettono di vedere me stesso attraverso, sì, certo, ma in una reciprocità di sguardi, no? Reali, vissuti, non ce l'ho, per cui è lo sguardo che mi vede, e dunque Instagram, e come mi vede? Non mi vede mai come io vorrei essere, cioè tutto l'orrore disturbi, ad esempio, dell'alimentazione, dei gesti autolesionistici, il rifiuto rispetto al corpo, è proprio perché non c'è mai la possibilità di essere ciò che si vorrebbe essere. L'asticella è sempre spostata più in alto, più in alto, più in alto, ma perché non c'è la pregnanza di una relazione, una dimensione relazionale interiore con il proprio inconscio e con gli altri vissuti, soprattutto affettivi e sensoriali e percettivi, che mi danno la misura di me. Dico questa cosa e poi chiudo, lascio. Un'altra paziente, ragazza gabbissima, mi diceva, io appunto, se c'è qualcuno che mi fa un complimento, anche spero la mia professione, immediatamente mi fa il pensiero paranoico, lo dice perché ci prova, lo dice perché è felice, lo dice perché mi vuol far contenta. Quando è che mi calmo per un po'? Quando vado su il dato, il numero mi calma, no? La quantità mi calma, per cui se io vado su internet e vedo che ho 50 like, no? A quel punto non possono mica 50 like e tutti dire no, una cosa.
Sì,
sarà vero. E anche questo altro aspetto, quello che pensano tutti, è vero. Pensate la valenza politica di un pensiero così. Quello che se tutti lo pensano vuol dire che è vero, assioma, no? Però è chiaro che poi questo non può placarti, però ti placa molto più il numero oggettivo, reale, no? Perché poi appunto queste sono entità magicamente potenti, la tecnologia, eccetera, che non una persona che ti amica, che ti dice ma ti voglio tanto bene, ma guarda come sei bella. Ma chi ci crede?
Grazie.